Mille voci.
A voi tutti un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani e benvenuti alla seconda edizione, anzi alla terza edizione di Mille Voci di questa settimana, di questa prima settimana del nuovo anno. Omar Gargantini, dentro e oltre i sentieri dello sport. Buongiorno Omar, benvenuto. Oggi dunque è lui, il collega ospite nostro della RSI. Benvenuto Omar.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, giornalista, editorialista e inviato sul fronte di molti eventi sportivi come radio e telecronista. Omar Gargantini, responsabile, lo ricordiamo, della redazione sportiva della nostra radio, racconta e si racconta appunto ai microfoni di Mille Voci all'inizio, Omar, di un anno ricco di importanti avvenimenti agonistici.
Un anno ricchissimo, come lo sono tutti gli anni pari. Avremo le Olimpiadi invernali a Pyeongchang il prossimo mese di febbraio e poi i mondiali in Russia la prossima estate. Attorno a questi due grandi eventi, tutto il resto dell'attualità, insomma, un anno da vivere in apnea dall'inizio alla fine senza troppe pause.
E noi come RSI, come servizio pubblico, ci siamo e ci saremo, e questo implica, Omar, anche un'organizzazione per quanto riguarda la copertura di tutti questi eventi.
Assolutamente, saremo in quattro alle Olimpiadi invernali, tenendo conto che per le 8 ore di differenza di fuso orario, insomma, i ritmi di lavoro saranno particolarmente intensi, perché chi sarà in Corea dovrà vivere la giornata coreana e poi allungare evidentemente il proprio orario di lavoro per confezionare tutti i servizi che andranno in onda negli abituali spazi dell'orario svizzero. E rispettivamente in Russia ci sarà da far fronte anche a molte trasferte, a molti spostamenti. Sono avventure bellissime e molto gratificanti dal punto di vista professionale, ma anche esigenti sia nello sforzo fisico, anche perché non diventiamo giovani, sia in quello mentale, perché significa appunto rimanere nell'avvenimento per 3 settimane fitte in Corea e per oltre un mese in Russia.
Ecco, cosa significa raccontare per la radio un'Olimpiade dalla Corea del Sud?
Io credo che il vero valore aggiunto dell'essere sul posto significa poter trasmettere a chi è lontano quella che è la realtà appunto di un paese diverso, dunque sensazioni, anche semplicemente immagini visive che possiamo immagazzinare, conoscere gente e poi cercare, come del resto facciamo anche nell'attività locale, trasmettere l'emozione dell'evento. Il bello della radio, quello che mi ha sempre affascinato, è che chi ascolta deve poter vivere e seguire l'avvenimento grazie a quello che noi raccontiamo. Ecco, questo tipo di emozione che noi viviamo e che noi trasmettiamo agli ascoltatori credo sia qualcosa di davvero impagabile.
E sei d'accordo che è sempre più il racconto che è importante per il pubblico della radio, forse più che la cronaca oggi come oggi? Si è passati forse più dalla cronaca a quello che è veramente un racconto di un'Olimpiade, di un campionato mondiale di calcio.
Ma sono due momenti forse distinti, entrambi importanti, nel senso che nel momento dell'avvenimento, prendo un esempio, durante la discesa libera femminile, quando scende la Raguta,
è cronaca
pura, ed è quello che l'ascoltatore vuole sentirsi raccontare. In Corea saranno le 3 di mattina, magari qualcuno se lo sentirà raccontare alle 7 quando si sveglia sotto un'altra forma. Per il resto sì, bisogna essere capaci di andare al di là di quella che è la cronaca, anche perché con i social, con internet, tutto diventa molto più rapido, e quindi quelli che una volta erano i nostri servizi sulla partita a distanza di qualche ora dall'avvenimento adesso sarebbero già vecchi con quell'impostazione. Adesso dobbiamo essere capaci già di sviluppare un'analisi, un commento, di andare oltre il semplice fatto agonistico.
Dentro e oltre andrai anche ai campionati mondiali di calcio in Russia, cominceranno in giugno, e lì ti dividerai tra radio e tele.
Esatto, personalmente sarò impegnato a livello televisivo fino agli ottavi di finale con le telecronache, e ovviamente però non trascurerò quello che è il mio impegno abituale di radiocronista e di realizzatore di servizi per la radio. Sarò con il collega Paolo Laurenti al seguito delle partite della Svizzera, e quindi speriamo che questo binomio possa andare il più lontano possibile, insomma, di arrivare magari almeno per una volta fino a quei quarti di finale che la Svizzera insegue da 60 anni e più.
Ce lo auguriamo tutti, poi torneremo sulla Svizzera e sui mondiali di calcio, ma vorrei soffermarmi sul tuo ruolo di telecronista e di radiocronista. Ti sentiamo in diverse occasioni, soprattutto in occasione delle partite della Champions League, come telecronista, poi ovviamente ti occupi di sport e ovviamente anche per la radio, come radiocronista di calcio e di hockey. La differenza, cosa ti riesce meglio, cosa preferisci fare?
Allora, cosa mi riesce meglio? Sarei presuntuoso se fossi io a dirlo, lo lascio dire a chi mi segue. Cosa mi piace di più? Credo che sia una fortuna e un privilegio poter fare entrambe le cose perché sono fondamentalmente due lavori abbastanza diversi. In radio, come dicevo prima, io devo essere in grado di far vivere a chi mi ascolta e non ha l'immagine quello che sta succedendo. Il radioascoltatore deve vedere la partita attraverso il mio racconto. Quindi c'è più ritmo, c'è più frenesia, c'è forse anche più entusiasmo, proprio perché non c'è un attimo di tregua. Al microfono 2 secondi di silenzio sarebbero un'eternità. Bisogna riempirli sempre in radio. In tele bisogna invece lavorare molto anche con le immagini, che secondo me hanno la parte prioritaria su quello che è il mio intervento, quindi ogni tanto anche lasciare dei silenzi, lasciare che la gente si goda la partita senza continuamente sentire parole che ogni tanto sarebbero anche forse un po' vuote, non devono diventare pretestuose, bisogna valorizzare i rallentatori, bisogna cambiare ritmo nei momenti salienti della partita. Sono due lavori abbastanza diversi, entrambi molto belli, ma sono diversi. Non è chi pensa che sia la stessa cosa, probabilmente perché non l'ha mai fatto.
Quanto è importante oggi il commento tecnico, l'opinionista?
È importante, secondo me è importante, difatti noi come RSI comunque proponiamo sulle partite principali l'ausilio di questo ruolo, soprattutto se il commentatore tecnico riesce a darci delle nozioni che noi umani, tra virgolette, non siamo in grado di vedere. Cioè, io mi aspetto dall'opinionista che veda delle cose a livello tattico, dei movimenti, delle situazioni che la gente comune magari non vede, anche perché siamo presi dalla partita e il cronista è preso dal racconto della partita, quindi il commentatore tecnico deve integrare, deve ampliare un po' quella che è l'offerta. Secondo me un buon commentatore tecnico è quello che non dice troppe cose, ma quelle che dice mi rimangono in testa.
È un valore aggiunto. E quanto è importante invece il pre e il dopo partita con i protagonisti? Spesso si dice, ma dicono un po' sempre le stesse cose. Invece, come copertura di un avvenimento, di un evento, di una partita, di una competizione, quanto è importante sentire i protagonisti prima e dopo?
È importante, forse hai ragione, non sono di paradossale, hai ragione, dicono spesso le stesse cose, anche perché noi spesso siamo portati a chiedere più o meno le stesse cose, perché quelle interessanti poi non hanno risposta, però la gente vuole sapere, è curiosa, non a caso i principali protagonisti hanno un seguito di followers a livello di social milionari, questo vuol dire che la gente è curiosa per sapere cosa pensa il protagonista di un avvenimento sportivo. È una fase di accompagnamento alla partita, prima e dopo, fatto di servizi, di immagini, di emozioni, tutto quanto va a completare l'offerta, e credo che la semplice partita sia un concetto un pochino superato, insomma. Gli indici di ascolto del resto sono lì a testimoniare,
certo,
la bontà di quella che è la programmazione del pre e del post.
Anche se oggi come oggi il contesto sportivo è un contesto difficile, nel senso che spesso e volentieri non scegliete voi i protagonisti, ma vi vengono imposti, vi vengono dati, vi vengono assegnati.
Sì, è cambiato molto. Faccio questo lavoro prima a livello di carta stampata da quasi 30 anni ormai. C'era molto più contatto, c'era molto più intimità, se vogliamo usare questo termine, con i protagonisti. Adesso alle conferenze stampa arriva l'allenatore con un altro giocatore, siamo tutti seduti in un localone. È molto artificiale come rapporto. Per avere un'amicizia con un calciatore è veramente molto complicato, e secondo me questo va un po' a scapito di quella che poi è il vero valore di un'intervista, perché se sedersi ad un tavolo, poter parlare con un giocatore sarebbe molto più gratificante, creerebbe probabilmente anche i presupposti per ottenere qualcosa di più. Però il business ormai è questo, e secondo me si andrà sempre peggio in questo senso.
Ma c'è ancora la possibilità di avere degli incontri, diciamo, privati con degli sportivi per intervistarli per mezz'ora, insomma, è fattibile oppure è sempre più difficile?
È sempre più difficile, soprattutto più andiamo ad alto livello, soprattutto in sport come il calcio sta diventando sempre più complicato. È chiaro che le grandi testate, le grandi firme probabilmente sono avvantaggiate rispetto al giornalista di una piccola realtà, come fondamentalmente rimane la nostra.
Quanto manca a Omar Gargantini la pagina scritta del giornale? Omar ha cominciato al Giornale del Popolo, la redazione sportiva. Ti sei occupato per tanti anni di calcio soprattutto, ma anche di altri sport, ma poi la cucina di un giornale, la redazione era importantissima, insomma una bella palestra, un ottimo apprendimento credo, un ottimo tirocinio. Quanto ti manca la firma sul giornale, la pagina scritta, il fare il pezzo dopo la partita, il fare l'intervista?
più che la firma, che sarebbe fondamentalmente un atto di narcisismo vero e proprio che onestamente non mi appartiene, mi manca lo scrivere, questo sì, e difatti appena è possibile, con una frequenza comunque molto saltuaria, se mi è data l'opportunità ancora di collaborare, soprattutto col Giornale del Popolo, che per ovvi motivi mi è rimasto nel cuore, lo faccio volentieri, perché il racconto, la radiocronaca è bella, ma buttar giù il pezzo subito dopo la partita era altrettanto gratificante. Ecco, nel mio percorso professionale aver potuto fare le tre cose, scrivere, raccontare la radio e raccontare la TV è molto arricchente.
Sono completo tutti, come tutti percorso. Belli, esatto, sì. Ecco, e nel tuo percorso c'è anche adesso il fatto di poter fare degli editoriali, di poter fare, dei pezzi dove dici, questo è importante, perché non c'è solo la cronaca, non c'è solo l'intervista, non c'è solo l'attualità, non c'è solo il colore, ma c'è anche il poter dire. Quanto, certo. Quanto ti senti libero di poter dire sulla Ragut, sul Lugano, sull'Ambrì, sul calcio?
Ma diciamo intanto che l'editoriale radiofonico ha un linguaggio molto diverso da quello che è l'editoriale su una pagina scritta, perché il linguaggio alla radio deve essere comunque più semplice. La fatica che fanno molti giornalisti, tra cui il sottoscritto, quando entrano in ambito radiotelevisivo è quello di cambiare il modo di scrivere. Se si scrive da giornalista stampa scritta in radio non va bene, i pezzi sono troppo complicati e quando li riascolti te ne rendi conto. Sul discorso della libertà di dire, io credo che con gli anni un giornalista si costruisce un certo ruolo, una certa personalità, una certa autorevolezza, e quindi bisogna essere capaci magari di essere abbastanza umili all'inizio, e poi piano piano, quando questa credibilità c'è, ci si può anche permettere di commentare, sempre nel rispetto delle persone, ma però se non commentassimo non saremmo fondamentalmente dei giornalisti veri.
Quindi ci vuole anche il punto, ci vuole anche l'editoriale, ci vuole anche insomma
l'informazione corredata dall'aggiunta di qualche valutazione, sì.
Di qualche commento personale. Arrivano già i primi messaggi, allora ridiamo i numeri di telefono per parlare con Omar Gargantini, per fare delle domande, per porre anche così semplicemente delle riflessioni o delle osservazioni.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Allora, Monica ci scrive: ieri in Radio Cronaca Gargantini era più veloce del disco. Ieri era a Zurigo, per Zurigo Lugano, era talmente preso dalla partita che andava velocissimo quel disco.
È un rimprovero che mi fanno in molti, però appunto è quello che dicevo prima. Il mio vero obiettivo è quello di far vedere la partita a chi ascolta, e soprattutto nell'Hockey su Ghiaccio c'è una velocità di esecuzione notevole. Proverò magari a rallentare un attimo, poi però se rimango indietro l'azione non va bene, insomma bisogna trovare un certo equilibrio. Credo che si riferisca soprattutto dal secondo tempo in avanti, sì. Nel primo il ritmo era veramente molto basso.
Ecco, alla radio è più bello raccontare il calcio o l'hockey su ghiaccio?
E l'hockey su ghiaccio è molto più dinamico,
coinvolgente.
Sì, perché comunque con la pista più piccola è più facile che possa succedere qualcosa. Ci sono dei momenti della radiocronaca hockeyistica in cui siamo davvero in apnea. Il calcio è bello, però certe partite di calcio possono anche essere a lungo un pochino noiose. In questi casi bisogna essere capaci di avere comunque una varietà di linguaggio, di avere un vocabolario ampio, di sapere ogni tanto buttare dentro qualche curiosità, qualche statistica per riempire una partita che altrimenti propone poco. Sono due cose un pochino diverse.
Altra domanda che arriva dal pubblico: cosa deve avere un redattore sportivo per raccontare? Più competenze tecniche o più competenze umane e psicologiche? Leggo il messaggio.
Beh, credo che la parola stessa competenza, se accentuata in varie sfaccettature, arricchisce quella che è la qualità del giornalista. Quindi bisogna possedere un po' tutte queste qualità. Bisogna avere, secondo me, innanzitutto l'umiltà di proporsi comunque a qualsiasi avvenimento senza pensare di sapere già qual è la verità. Avere la voglia di scoprire, avere la voglia di raccontare, e poi se si riesce anche, sì, umanamente a entrare un pochino in simbiosi con chi si intervista, per esempio, può aiutare, però come dicevamo prima diventa sempre più complicato.
Chi è il personaggio, lo sportivo più interessante da intervistare?
Bella domanda.
Senza fare nome, ma magari che attitudine ti aspetti, che approccio ti aspetti?
Beh, intanto se l'interlocutore ha un pochino di coraggio, magari anche di dire almeno la metà di quello che pensa, già l'intervista è sicuramente più ricca. È chiaro che con quelli che frequenti con un po' più di continuità si crea un minimo di feeling e quindi magari l'interlocutore capisce quando si può sbottonare, quando invece deve far finta e deve raccontarti delle ipocrisie sostanzialmente.
Ecco, è vero che anche il pubblico si aspetta da certi personaggi che escano sempre con qualcosa di nuovo. Faccio un esempio per restare alle nostre piccole dimensioni della Svizzera italiana, alle nostre altitudini, Renzetti. Renzetti, quando lo si intervista, non si sa mai dove andrà a parare.
E infatti è un bel personaggio per noi, è uno strumento, mediatico. tra virgolette, uno strumento di lavoro è sicuramente validissimo perché spesso va sopra le righe, quindi poi si pente, ti dice sempre delle cose, lui è molto spontaneo e poi si rende conto però lui per primo che questa spontaneità spesso va a scapito di se stesso, insomma. Però per noi è un bel personaggio, quando andiamo a Cornaredo per parlare con Renzetti non sappiamo mai cosa può succedere.
Lo sport è anche musica, noi abbiamo una trasmissione che si chiama Sport e Musica e allora ascoltiamo una bella canzone dei Queen, una canzone ovviamente in tema. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home.
Zero otto quattro otto zero tre zero sette zero sette. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Omar Gargantini, dentro e oltre i sentieri dello sport. Omar Gargantini è il nostro ospite oggi a Mille Voci. Allora Omar, volevi dire qualcosa sulla canzone che abbiamo
appena
ascoltato?
Questa è la canzone delle squadre che vincono, insomma è l'apoteosi di una stagione, di un avvenimento. Ecco, il mio sogno è quello di poter raccontare al microfono con questo sottofondo di una mia squadra del cuore che riesce a vincere qualcosa. Non mi è mai successo e immagino, visto che so per quali squadre parteggio, che non mi succederà probabilmente mai, però ecco, questo è uno dei miei sogni nel cassetto.
Lo possiamo dire, perché squadra parteggi?
Boh, nel calcio parteggio per l'Avellino, penso che lo sanno i Sassi, ecco, sì, per il resto sarei un ipocrita se dicessi che nell'hockey non sono tifoso, perché secondo me tutti i giornalisti, prima di prendere in mano una penna o un microfono, sono stati tifosi. È giusto che non venga messo in pubblico per quali parteggio, e soprattutto bisogna essere molto bravi nel saper scindere quello che è l'aspetto emotivo da quello professionale. Quando si va al microfono bisogna essere seri e professionali e comportarsi da giornalisti. Il complimento che più apprezzo è quando arrivo in una pista e mi sento dire dal tifoso dell'altra squadra che ho fatto bene il mio lavoro. Ecco, questo è molto
importante. E spesso poi il giornalista bravo e che riesce a essere anche imparziale, quello che la gente non capisce, il pubblico non capisce.
Appunto, quello che stavo dicendo, quando si lavora bisogna essere professionali e professionisti fino in fondo, e ti confesso che non è così difficile come magari il tifoso semplice pensa che sia. Tanti miei amici mi dicono: ma come fai a essere così quando commenti la tal squadra piuttosto che la tal altra? È proprio la passione del lavoro, l'essere dentro nel proprio ruolo di radiocronista, che ti porta a diventare quasi un'altra persona. Non so se riesco a spiegarmi, ma veramente quando si indossano i panni del professionista,
certo,
ci si comporta da tale fino a quando si spegne la luce rossa del microfono, poi da lì in avanti subentrano magari altri stati d'animo.
Ecco, tu hai avuto la fortuna, Omar Gargantini, per una questione di età, diciamo di generazionale, di, soprattutto come appassionato, ma radio e telecronista, giornalista di calcio, di seguire i momenti più esaltanti della nazionale svizzera di calcio e del Basilea. E questo credo che per un appassionato di calcio sia veramente importante, essere lì al momento della Svizzera che vince e del Basilea che vince.
È il massimo, soprattutto credo per ovvi motivi della nazionale di calcio. Ecco, come dicevi giustamente tu, ho avuto la fortuna di cominciare praticamente il mio percorso professionale con Roy Hodgson e con quella nazionale che dopo quasi 30 anni è tornata. Ecco, io se
ripenso degli Stati Uniti del 94,
io se ripenso a quel mondiale mi viene ancora la pelle, rivedo determinati momenti come se fosse oggi. Quella Svizzera rimane nel mio cuore la Svizzera ideale, insomma. Potrei snocciolarti la formazione al volo, perché è come se li rivedo giocare.
Dai, diciamola.
Addirittura.
Sì.
Pascolo, Oettinger, Ehr, Geiger, Quentin, Orel, Sforza,
Breghi,
Allen Sutter, che era
grande.
Dio in terra, Allen Sutter, e poi Knusha-Pisan.
Poi Bickel.
Sì, però gli 11 titolari di Roy Hodgson erano quelli... Ecco, quella rimane la mia Svizzera.
Ecco, la Svizzera da lì in avanti però ha...
Certo.
Ha fatto.
Sta diventando quella che era l'eccezione, adesso è diventata la regola. Partecipare sempre a mondiali ed europei, e si sta creando un po' di assuefazione. Io ripenso all'ultima partita con l'Irlanda del Nord, quella che ha qualificato la Svizzera ai mondiali di Russia. Alla fine, nonostante la qualificazione raggiunta, nonostante l'importanza di essere tra le migliori al mondo, il pubblico se n'è andato quasi un po' così deluso, perché la Svizzera non era riuscita a vincere quella partita. Ecco, questo dimostra davvero come questa nazionale abbia fatto dei passi avanti enormi. Non dimentichiamo che al mondiale non ci saranno l'Italia, l'Olanda, il Cile campione del Sud America, la Svizzera c'è e c'è quasi sempre.
Ecco, ma se pensiamo che chi ti ha preceduto ai nostri microfoni della RTSI, poi RSI, microfoni televisivi e radiofonici, spesso i tuoi colleghi precedenti raccontavano di sconfitte onorevoli della nazionale svizzera.
Esatto.
Era il massimo raccontare della sconfitta onorevole. Oggi tu racconti i mondiali con la Svizzera.
Sì, e ci arrabbiamo quando la Svizzera esce agli ottavi di finale.
Ecco.
L'asticella delle aspettative si alza sempre. Dicevo prima, quest'anno si spera che finalmente possa essere la volta buona per arrivare almeno ai quarti di finale. È cambiato l'approccio, però il coinvolgimento emotivo quando gioca la tua nazionale è sempre quello. Cioè sei lì, secondo me, ci può essere spazio anche oltre alla professionalità per essere un pochino tifoso. Sarebbe sbagliato se il commentatore della nazionale non fosse anche un po' tifoso.
E un messaggio va proprio in questo senso, in questa direzione. Buongiorno, è difficile rimanere neutrali per esempio in un derby ticinese, benvenga invece l'euforia al microfono per le nazionali svizzere e per i nostri atleti.
Assolutamente, senza però perdere di vista quella che è l'oggettività della valutazione. Tifosi un po' sì, ma sciovinisti in maniera spudorata secondo me no. Quando la nazionale gioca male è giusto dirlo, insomma.
Ecco, restando al calcio, hai anche raccontato recentemente, alla fine dell'anno scorso, le prodezze, diciamo il cammino esaltante del Basilea, ottavi di finale di Champions League.
Altro grande risultato, altro palcoscenico molto gratificante a livello professionale, la Champions, sempre bella da raccontare anche per tutto quello che ci sta attorno. Credo che una squadra svizzera che si fa onore in un contesto sempre più complicato ci rende comunque fieri, orgogliosi. È bello quello che ha fatto questo giovane Basilea quest'anno.
E tutto sommato dobbiamo ricordare anche il Lugano Calcio. eravamo rimasti a San Siro, l'ultimo palcoscenico del Lugano Calcio, siamo arrivati in Europa League.
Un grande risultato, chissà quando ci sarà la fortuna e la possibilità di riviverlo, anche perché le partecipazioni alle Coppe Europee saranno più complicate dalla prossima stagione per le squadre svizzere. Peccato per l'eliminazione, ma rimane una bella avventura, anche queste nel bagaglio di chi le ha raccontate sono dei bei ricordi che ci accompagneranno. Insomma.
Hai raccontato anche di una vittoria in Coppa Svizzera, di un secondo posto in campionato nel Lugano, quindi nel tuo bagaglio professionale c'è anche tanto Lugano, insomma.
C'è tanto Lugano, non dimenticherei comunque il Bellinzona,
certo.
Comunque prima del doloroso fallimento che è andato a mettere
finale
paura
a
Galatasaray, comunque ad Istanbul, che è arrivato in finale di Coppa, che ha festeggiato una promozione. Ma il bello di questo lavoro, per chi lo fa come lo faccio io, è di sapersi comunque emozionare e divertire in qualsiasi momento. Cioè, ne parlavo ieri col collega televisivo con cui sono andato a fare Zurigo-Lugano di hockey. Ecco, dopo 30 anni è ancora un piacere andare alla pista a raccontare la partita, poi che ci sia Zurigo-Lugano piuttosto che, adesso invento, Wallisellen-Brusino, l'approccio comunque è sempre molto coinvolto, cioè io mi diverto.
Ti diverti, e questo credo che sia il bello della professione, ma anche il bello del tuo approccio al lavoro.
Ma secondo me tutte le professioni sono belle purché piacciono.
E purché ti possa anche divertire,
sì,
quando le fai.
Io riesco per fortuna a fare quello che ho sempre sognato di fare, quindi per me, nonostante sia un lavoro, rimane anche o soprattutto un piacere, un divertimento.
Sì. Abbiamo parlato della nazionale svizzera di calcio, giustamente, e dei prossimi mondiali, del Basilea, che sta facendo un cammino davvero straordinario in Champions League, del Lugano Calcio, dei risultati degli ultimi 15-20 anni, anche forse un po' di più, del Bellinzona, l'hockey su ghiaccio in Ticino. Rimane ancora lo sport principe, lo sport principale, lo sport prioritario. Cioè, se uno pensa allo sport nella Svizzera italiana, pensa subito a Lugano-Ambrì.
Pensa anche a Lugano-Ambrì. Credo che il calcio sia anche una fetta comunque molto importante, magari non con le squadre locali, ma come interesse. Io credo che gli appassionati siano molto calciofili. Certo, l'hockey è una parte preponderante, la rivalità Lugano-Ambrì sopravvive all'usura del tempo. È chiaro che 6 derby in una stagione, secondo me, sono troppi. Prossimo weekend addirittura,
2.
Era assurda, ne vivremo 2 in 24 ore. Questo vuol dire un po' svilire i contenuti del derby. Io quando ero bambino, il derby era una volta ad Ambrì e una volta a Lugano, e tu vivevi
punto.
Mesi aspettando quella partita. Adesso giocheranno venerdì alla Ressega e sabato alla Valascia. È un po' peccato, però sì, tu entri nelle piste di hockey e senti ancora che la gente crede in questo tipo di prodotto.
Ecco, ma secondo te il nostro pubblico è un pubblico più vicino, più affezionato all'hockey su ghiaccio? Per quanto riguarda gli ascolti, il seguito,
se guardiamo le presenze sugli spalti, indubbiamente sì. Perché tra Lugano ed Ambrì ci sono attorno alle 9.000 persone a ogni partita casalinga delle due squadre. Lugano Calcio ne ha un pochino di meno, però ripeto, gli indici di gradimento del prodotto televisivo calcistico sono enormi, quindi sono due realtà un po' diverse. Però a livello di presenza sul posto, credo che l'hockey in questo momento sia uno scalino sopra al calcio, non fosse altro per il fatto che ha due squadre in Serie A anziché una sola.
Le domande del pubblico: come mai Omar Gargantini è tifoso della squadra dell'Avellino?
Non c'è un motivo, se fossi stato tifoso della Juventus nessuno me l'avrebbe chiesto. Sono cose che nascono,
vengono
dentro, non ci deve essere per forza una spiegazione.
I giornalisti chiamano sempre per nome e cognome gli atleti. Quando chiamano me per nome e cognome fa un po' strano. Credete che anche a loro fa strano? Noi siamo abituati ad essere chiamati con il soprannome. Che ne dite?
Con il soprannome?
Sì.
Se dovessi fare una radiocronaca con il soprannome, probabilmente chi a casa, se non è proprio addentro al 100%, farebbe fatica a seguire l'avvenimento. Ci sono degli atleti che viene spontaneo dire nome e cognome. Adesso faccio un esempio: a Davos c'è Brock Little, uno degli stranieri del Davos. A me viene di dire sempre nome e cognome. Korpikoski, che è già complicato di suo il cognome, è già bello se riesco a dirlo senza incepparmi il cognome. Io credo che sia
Lara Gut, diciamo spesso Lara nome Gut, cognome.
Ma anche perché è corto il nome, corto il cognome, quindi viene bene, suona bene dire Lara Gut, insomma. Dipende un po' dalle assonanze, dalla lunghezza del nome, del cognome, dalle abitudini. Non credo che ci sia una regola.
Dopo è vero che certi nomi e certi cognomi sono rimasti uniti, diciamo così, nella storia dello sport, delle cronache sportive anche, perché suonano bene.
Kubilay Türkılmaz,
ecco.
Per tanti, se non per tutti, è Kubi.
Sì.
Ripeto, dipende un po', non credo ci sia una regola.
Non abbiamo ancora parlato bene di Lara Gut, quanto e come è importante per chi fa il nostro lavoro, per chi fa il tuo lavoro, Omar.
Beh, importantissima, credo che sia, nonostante l'infortunio e questa convalescenza un pochino laboriosa, l'atleta di punta dello sport cinese. Ha vinto una Coppa del Mondo, ha vinto medaglie mondiali, ha vinto una medaglia olimpica, è un personaggio che va oltre i confini del Ticino, che va oltre i confini della Svizzera, la Ragut, è un personaggio mondiale. Spesso noi tendiamo un po' a sottovalutare questa ricchezza e questa fortuna di avere in un contesto piccolo come il Ticino dei personaggi di questa caratura. Spesso ce ne rendiamo conto quando poi smettono nella loro attività agonistica.
Se tu pensi o dovessi pensare allo sportivo oggi, attualmente ancora che fa competizione, attualmente quindi ancora attivo, lo sportivo mondiale più importante, più rappresentativo, più conosciuto, ma anche quello che forse è più apprezzato, pensi a Federer?
Anche se non sono un tennista nell'accezione classica del termine, direi proprio di sì.
Ti dispiace non aver seguito Federer direttamente dal vivo? Forse però qualche torneo l'hai fatto.
Ho fatto un paio di comparsate in Coppa Davis. Ecco. No, perché mi sento già sufficientemente appagato da quello che faccio. Non bisogna intanto essere tuttologi, perché secondo me il tuttologo non è credibile, e secondo neanche essere ingordi, insomma, ce n'è per tutti. Sono contento per i colleghi molto appassionati di tennis che hanno questa fortuna, come io ho la fortuna di seguire altre discipline.
Come chi ha avuto la fortuna negli ultimi anni di seguire Cancellara.
Anche.
O Dario Cologna.
Ne abbiamo tanti.
Ne abbiamo tanti.
Ne abbiamo tanti, sì. La Svizzera rimane, per nostra fortuna che facciamo questo lavoro, un paese a vocazione sportiva.
Allora, questa domanda è interessante perché ci permette di affrontare un tema che avrei voluto portare in trasmissione, avrei voluto sottoporre Omar, e lo affrontiamo adesso. Allora, buongiorno. Vorrei chiedere ad Omar Gargantini perché non si trasmettono le radiocronache dei Rockets. Penso che servirebbe a far conoscere questa realtà e penso che la radio potrebbe aiutare a portare più pubblico, visto che il progetto di Lugano D'Ambrì per noi in Ticino è molto importante, ci scrive Daniele. Allora, gli sport, tra virgolette, che godono di meno luci della ribalta. Spesso si dice, ma sono un po' dimenticati, sono un po' ignorati, perché non si va lì, perché non si va là, sarebbe utile per farli conoscere. Come la realtà dei Rockets.
Allora, finisce a che ora la trasmissione? Beh, proviamo a essere brevi. Beh, intanto diciamo che come unità aziendale della SSR, la RSI dà una visibilità alle proprie squadre di punta che né in Romandia né in Svizzera tedesca esistono. Noi trasmettiamo in diretta integrale come radio Lugano Calcio, Lugano Hockey e Ambrì Hockey tutte le partite. Vi garantisco che ieri a Zurigo, per esempio, non c'era nessuno, il chiasso con nel limite del
buona
possibile.
Frequenza.
Questo per dire che comunque spesso in Ticino si tende un po' a livello di ascoltatori, si tende un po' a sottovalutare questo aspetto. Quanto facciamo? Non è per tirarsela, è assolutamente.
Però è poi vero che gli appassionati di basket, sì, possono dire: ma Omar, però il, sì, Lugano e la San Massagno non li trasmettete in diretta.
Esatto, diamo comunque sempre i risultati, cerchiamo nel limite del possibile di fornire di tanto in tanto delle interviste. È anche una questione meramente numerica. La redazione sportiva della radio non è fatta da 50 giornalisti. Fossimo in 50 potremmo seguire qualsiasi avvenimento. E purtroppo bisogna anche fare delle scelte ed evidentemente si va laddove c'è il maggior interesse, senza dimenticare che la Rete 1 è anche una radio generalista in cui lo sport è solo una componente. Insomma, non possiamo inondare le frequenze soltanto con radio cronaca.
Ma secondo te chi si lamenta perché certi sport non sono sufficientemente ben coperti e sono dimenticati ha ragione? Sono critiche giustificate, sono lamentele che stanno in piedi, il fatto che magari si dimenticano certi sport, certe realtà che comunque esistono, che hanno diversi praticanti.
Dimenticate mi sembra un termine un po' forte, ripeto, nel limite del possibile noi abbiamo 4 contenitori sportivi quotidiani, comunque il risultato, il lancio dell'avvenimento cerchiamo di farlo nella maniera più ampia possibile. Poi ripeto, si può discutere su tutto, bisogna però anche rendersi conto delle forze numeriche di una redazione e del reale interesse di un avvenimento, e quindi bisogna forzatamente fare delle scelte in questo ambito come le si fa in tutti gli ambiti.
Certo, allora io ricordo che potete partecipare alla nostra trasmissione con Omar Gargantini, che è il nostro gradito ospite. Dentro e oltre i sentieri dello sport stiamo spaziando su molti argomenti per partecipare.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura Rete 1.
Che musica ti piace, Omar?
Ah, mi prendi un po' in contropiede. Quando sento partire una canzone ti dico se quella mi piace o se non mi piace. Non è che abbia un genere un genere mio che ascolto con frequenza, anche quando sono in auto, vabbè, dovrei dire che ascolto sempre Rete 1, però sono sincero, non è ogni tanto ascolto volentieri anche Rete 1. Cambio canale fin tanto che trovo una musica che mi piace, se la trovo mi fermo lì per un istante, poi magari cerco un'altra stazione.
Ti piacerebbe ascoltare De Gregori, Il bandito e il campione?
Se questo che c'è in scaletta lo ascoltiamo.
Lo ascoltiamo. Ascoltiamo. Andiamo.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano a una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, appare del ragazzo un feroce bandito, ma al proprio destino nessuno gli sfugge. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano.
Francesco De Gregori, il bandito e il campione, con noi c'è sempre Omar Gargantini. Omar, c'è chi fa i complimenti alle tue tonsille, che spesso sono sottoposte a stress, credo, piuttosto
forti. Ma se non ricordo male, me le hanno tolte quando ero un bambino piccolo, però vabbè, finché reggo.
Poi chi ti fa gli auguri di buon anno, con tanti tantissimi gol. Poi, altro messaggio, faccio anche i complimenti per come ieri sera, durante Sport e Musica, presentavano le canzoni negli stacchi, quindi anche questa cosa è particolarmente apprezzata.
Ringrazio a nome di Massimo Miccoli, che non a caso ha un passato glorioso da DJ e che quindi queste cose le sa fare molto bene, molto meglio ad esempio del sottoscritto.
Perché difatti è importante che durante una trasmissione come Sport e Musica ci sia lo sport, ma ci sia anche la musica.
Esatto, valorizzare,
ben valorizzata.
Valorizzare anche l'aspetto musicale, sì.
Natale, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Mi sentite?
Sentiamo bene,
allora,
ci dica.
Ecco, allora niente di particolare, bravi, complimenti, trasmettete bene, però devo fare un rimarco. Io faccio parte della Svizzera italiana e sapete che nella Svizzera italiana c'è anche il Grigione,
certo,
che parla italiano. E nel Grigione ci sono i tifosi del DAO, specialmente in Mesurcina. Ora, nelle vostre trasmissioni mi devo subire Ambrì, che ammiro, Lugano forse anche un po' meno, ma lasciamo perdere, Davos mai. È vero che siamo in minoranza, ma scusate, fate un 80% per le ticinesi, ma 20% a noi grigionesi ce lo volete dare, sì o no, una volta? Perché questa è una cosa molto triste, per conto mio.
Allora, è una critica legittima che arrivava già quando lavoravo io alla redazione sportiva, anni 90.
Come perché... tutte le critiche, se portate in maniera educata, come sta facendo il nostro radioascoltatore, sono benvenute e sono spunto di discussione. Devo purtroppo ripetermi, non è una scappatoia, non è una scusa. Cioè, numericamente non siamo in grado di poter garantire anche la radiocronaca diretta del Davos. Vorrebbe dire investire altre 200 giornate di lavoro in un anno, ci vorrebbe una capacità in più, ecco, per essere molto chiari. So che non è la stessa cosa, ma la radio, i cugini della Radio Romancia seguono sistematicamente il Davos. È vero che non lo fanno in italiano. Noi a Davos cerchiamo di esserci nei playoff perché è il momento clou della stagione. Purtroppo durante la regular season non abbiamo le forze per essere anche nei grigioni o rispettivamente a Ginevra quando il Davos gioca a Ginevra.
Siamo sempre presenti alla Coppa Spengler.
Sì, ma quella Coppa Spengler fa parte per tutti quanti. Scusate una cosa, ma io una percentuale facciamo su tot partite. Una vado a Davos e una faccio do i risultati del Lugano, perché del Davos fate fatica anche a dare i risultati ogni tanto.
Oh, questo mi sembra un po' ingeneroso. Questo mi sembra un po' ingeneroso. Se ci fa caso, magari provi a farci caso da oggi in avanti. Dopo il Lugano Lambrì, comunque la prima squadra che viene citata è comunque il Davos.
Lei si ricorderà, signor Natale, che negli anni 90 c'era anche la Rosa in Serie A nell'hockey.
Sì, lo so.
Quindi
ci
sarebbe stato a coprire la Rosa, il Davos e poi c'era il Coira in Serie B nell'hockey,
certo,
e il Coira in Serie B nel calcio, dove tra l'altro giocava anche Petkovic.
Ma purtroppo, ripeto, siamo la Svizzera italiana, sapete, così dopo chiudo pure, mi è piaciuto Calcis quando è stato nominato, che ha detto io rappresento l'italofono, in particolare la Svizzera italiana. Scusate, non è napoletano. In Ticino si tende a fare tanto per i ticinesi e poco per noi svizzeri italiani. Ecco, questa è una mia, ripeto, una mia critica. Già in altre trasmissioni ho telefonato per questo e questo siamo forse un po' troppo dimenticato. Magari mi sbaglio io, ma sono uno che ascolto anche abbastanza la radio perché mi piace, mi ascolto voi perché è normale.
Ti ascolterà anche le voci del grigione italiano, quelle le ascolta.
Certo, sì.
Mi raccomando.
Adesso...
Però ecco, attenzione perché c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice no, momento, Davos non è Svizzera italiana.
Sì, ma la Svizzera italiana sono i tifosi del Davos. Il Davos è grigionese, io sono grigionese. Cioè, io guardo, nei ticinesi c'ho l'Ambrì, lo ascolto volentieri, lo guardo volentieri. Lugano ha detto, ok, un po' meno calcisticamente mi fa piacere dei risultati perché siamo legati anche al Ticino, alla Svizzera italiana.
Certo. Teniamo presente però Natale, teniamo presente, buona giornata, tanti auguri e buon anno.
Buon anno a tutti.
Buongiorno, grazie mille.
Buongiorno,
a Natale.
Buongiorno.
Andiamo avanti con Daniele che ci scrive, la voce in una radiocronaca importante, oltre alla dialettica è molto bello sentirti Omar perché coinvolgi, ma vorrei sapere quale parola ha inventato, se ne ha inventate, che sono diventate importanti.
Non penso di aver inventato a parole, non sono molto un fautore dei neologismi, perché lo spiegavo già in un altro contesto, ognuno deve essere spontaneo e se stesso quando fa questo tipo di lavoro. Ci sono dei colleghi che sono bravissimi in questo genere di approccio, è giusto che lo facciano loro. A memoria non ricordo di aver inventato delle parole, magari poi, come diceva l'altra ascoltatrice, sono talmente veloce che le dico e poi me le dimentico un attimo dopo.
Poi bravo Omar, ci fa vivere le partite sia nel calcio che nell'hockey su ghiaccio, ce le fa vivere al 100%, e poi ti dicono anche sei il migliore con Vico Rigassi e Giuseppe Albertini, due grandi
colleghi da commuovermi, nel senso che...
Chi sono stati i tuoi maestri?
Intanto diciamo che Giuseppe Albertini, per fortuna me lo ricordo, ero piccolo, ma è stato uno dei primi, delle prime muse ispiratrici di questo lavoro. Poi, se devo fare due nomi, dico senza ombra di dubbio Sergio Stinelli ed Enrico Carpani.
Poi anche chi ti dice che siete bravi, voi della redazione sportiva, io estenderei i complimenti però alla redazione sportiva radio-televisiva, della radio e della tele. E aggiungerei...
Inseriamoci allora anche i colleghi che fanno il sito, che fanno il teletext, insomma, facciamo, se vogliamo fare i complimenti, li facciamo a tutto il Dipartimento Sport.
Ed è importante, perché spesso la gente sottovaluta che noi come RSI, come servizio sportivo, come redazione sportiva teleradio, siamo presenti a tantissimi avvenimenti.
Credo che...
È incredibile quello che una piccola realtà come la nostra riesce a fare.
È uno dei...
Ho letto anche di un camion della tele, di un carro che è partito per la Corea.
Assolutamente, uno dei punti di forza del servizio pubblico. Credo ci siano poche emittenti analoghe alla SSR che garantiscano una così ampia copertura dei maggiori eventi sportivi. Noi facciamo dirette davvero su tantissime manifestazioni, nonostante il contesto diventi sempre più complicato, però...
Più complicato e più costoso.
È più complicato, intendevo, proprio dal punto di vista finanziario, però per il momento l'offerta che garantisce la SSR non ha eguali a livello di emittenti pubbliche in Europa. Questo sono sicuro ed è veramente una grossa fortuna, ed è proprio anche per questo che noi ci sforziamo di fare questo lavoro nel miglior modo possibile, proprio perché siamo anche consapevoli che, potendo andare sul posto a seguire questi avvenimenti, siamo anche fortunati.
Certo,
e vogliamo rendere fortunati anche quelli che ci seguono.
Se pensiamo che i nostri colleghi, i tuoi colleghi della RAI, non vanno ai mondiali di calcio e vanno quelli della Mediaset... Questo
lo dice lunga. Quest'anno saranno un po' meno dispiaciuti perché la loro nazionale non ci va.
Certo, però l'hanno presa male. Tanto che probabilmente stasera la telecronaca di Juventus Torino di Coppa Italia non sarà assicurata, perché comunque anche per le grandi catene televisive, per i grandi servizi pubblici, è sempre più difficile esserci.
Certo, è sempre più difficile, ripeto, basta guardare le ore di telecronache garantite alla RSI rispettivamente agli altri canali SSR, sono davvero tantissimi.
Una varietà di sport enorme.
Certo,
poi.
E anche noi nel nostro piccolo come radio siamo pure presenti su davvero molte manifestazioni.
Questo vuol dire, Omar, che tu viaggi tanto. Sono viaggi ovviamente di lavoro, impegnativi, ma hai anche sicuramente degli occhi che non sono solamente quelli del giornalista sportivo o dell'inviato quando sei in giro. Che cosa ricavi dai tuoi viaggi?
Sarebbe un peccato se mi limitassi ad osservare semplicemente la partita piuttosto che uno stadio. Cerco nel poco tempo, perché bisogna essere chiari, non è molto il tempo che abbiamo a disposizione per visitare, di vedere, di essere curioso, di semplicemente di farmi un album di fotografie che mi rimane in testa. Insomma, ecco, io non sono un appassionato di foto nel senso classico, anche perché sono abbastanza imbranato anche con l'uso dei telefonini e queste cose, quindi cerco di portare a casa, di immagazzinare, di tenere dentro a quello che vedo in giro per il mondo, e se possibile anche di capire un po' quella che è la cultura, la realtà del posto. A questo è possibile quando ci sono trasferte lunghe, come può essere un mondiale piuttosto che un'Olimpiade, la partita di Champions League piuttosto
toccate fuga,
sì.
Ecco, adesso quest'anno sarai via comunque per parecchio tempo, sia in Corea del Sud, alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici, sia in Russia. Quanto ti mancheranno tua moglie, i figli?
Beh, certo, mancano tanto. È uno degli aspetti difficili da gestire di una professione bella come la nostra. Insomma, qualche rinuncia la fanno tutti, dobbiamo farla anche noi, però certo, stare lontano da casa per 3 settimane rispettivamente per 5 il mese di giugno non è facile, non è una vacanza, insomma, e poi farlo comunque lontana dalla famiglia, quindi anche dal proprio contesto abituale, dalle proprie abitudini, non è sempre evidente, per quanto sia professionalmente gratificante.
E i figli appassionati di sport ogni tanto hanno qualcosa da dire sulle cronache del papà?
Sì, le commentiamo, spesso mi accompagnano a vedere le partite di hockey piuttosto che di calcio, sono credo per inerzia degli appassionati di sport, perché col papà che fa questo lavoro sarebbe stato un po' curioso e paradossale il contrario. Praticano un'attività sportiva entrambi, credo che sia bello che si siano avvicinati allo sport, poi nella vita faranno giustamente quello che vorranno, però io quando li vedo calcare un campo di calcio mi emoziona.
Insomma. Anche perché tu sei sempre stato un giocatore di calcio, è il tuo sport.
Vabbè, giocatore magari è una parolona, sì, ho sempre praticato questa attività.
Fino a qualche anno fa.
Fino a un paio d'anni fa, fin tanto che il ginocchio me ne ha dato la possibilità, ogni tanto mi manca, però sono delle fasi della vita e sì, ho dei bellissimi ricordi sia da giocatore sia da allenatore dei ragazzi, che è un altro... Era uno dei miei hobby preferiti ai quali ho dovuto rinunciare proprio perché inconciliabile con gli orari del giornalista, però
oggi ti manca di più il pallone con il quale giocavi o ti manca di più la compagnia, i compagni di squadra, i ragazzi che allenavi?
Mancano forse entrambe le cose, come magari non mancano più, nella misura in cui hanno riempito talmente tanto la mia vita fino a qualche anno fa che adesso magari è giusto... passare la mano e dedicarsi ad andare semplicemente il sabato a vedere i figli che giocano, ecco, è già molto arricchente anche questo.
Altri messaggi, potrei rimanere tantissime ore ad ascoltare le sue mitiche radiocronache. Omar è bravissimo, quindi vedi che
grazie.
La radio ha ancora questo fascino, eh? Spesso si dice ma la radio, la cronaca, dopo tutto oggi la gente ha mille altri modi per, invece no.
Ma noi abbiamo dei riscontri concreti che Sport e Musica è una trasmissione datata ma che ha sempre il suo perché. È un po' l'equivalente di tutto il calcio minuto per minuto in Italia. Insomma, come dici giustamente tu, la radio ti porta comunque a poter vivere lo stesso l'avvenimento anche se non sei sul posto.
Ameri, Ciotti.
Sì.
Ce li ricordiamo tutti.
Io resto su Ostinelli e Carpani comunque. Sono un po' sciovinista, certo. Ticinese, ma non mi muovo da lì.
Complimenti Omar per le sue... E anche Tiziano Colotti.
Sì, certo.
In onore del nostro regista.
Assolutamente, non volevo
Nicola
essere
Colotti.
Irriguardoso, però Sergio Ostinelli era
la radio,
ecco, in questo senso.
Complimenti a Omar per le sue radiocronache. Da tifoso Granata del Bellinzona ho passato molte ore in sua compagnia tra il 2008 e il 2011, periodo in cui Granata giocavano in Super League. Che nostalgia. Ammetto che preferivo ascoltare le partite alla radio piuttosto che guardarle in TV. Cordiali saluti, Luca.
Grazie, ripeto, è il complimento più bello che possa essere fatto a chi fa il nostro lavoro, insomma.
E qui torniamo però ancora sul trasmettere la partita alla tele, sul commentarla, sul descriverla alla tele o sul descriverla alla radio. Molti ascoltatori sono ancora fedeli perché ascoltatori alla radio.
Ma sì, perché poi la radio ha questo fascino, ha questo alone magico che magari ti rende bella, se tu la sai vendere bene, una partita che magari vista lo sarebbe di meno, insomma, se ci si mette un po' di enfasi, se si gonfiano un po' le cose, senza esagerare evidentemente, senza travisare la realtà dei fatti, una partita alla radio diventa comunque bella. Io ricordo, ripeto, quando ero piccolo, sentire il boato del pubblico in sottofondo, sentire la voce del cronista che si impennava, era qualcosa che la televisione non ti sa dare.
Poi c'è chi si complimenta per la tua lealtà e per la tua onestà che traspare, che vince, che emerge dalle tue cronache, dal tuo modo di fare radio e televisione. Ecco, ti chiedo in chiusura, perché è volata quest'ora qui, quanto è rischioso nel nostro lavoro compiacere al pubblico? Ne parlavo ieri con il collega Allen Melchionda, cioè dire le cose che il pubblico si aspetta, ad esempio nel tuo caso su Lugano e su Lambrì. Quanto invece è giusto e opportuno andare anche oltre?
Ho sempre cercato anche a costo di avere discussioni, polemiche, non dico minacce perché sarebbe una parola grossa per fortuna in Ticino, ma insomma qualche scontro, ho sempre cercato la seconda via. Non ho mai fatto questo lavoro per compiacere il pubblico e mi auguro di riuscire a non farlo mai.
Di essere sempre te stesso.
Di cercare di raccontare quello che vedo e non quello che la gente vuole.
Vuole che si dica che vuole, perché ha piacere, esatto. Che vengano dette.
Sarebbe molto più
cose.
Comodo e meno faticoso, ma è anche meno gratificante.
In chiusura, ultima domanda. 2018, le Olimpiadi, i Giochi Olimpici di Seul, una possibile medaglia d'oro di Lara Gut, ma anche un possibile quarto di finale per la Svizzera ai campionati mondiali in Russia. Cosa scegli? Tra i due, ne puoi scegliere una sola di cosa? I quarti della Svizzera o la medaglia d'oro di Lara Gut?
Vabbè, credo che una medaglia d'oro ad un'Olimpiade di un atleta ticinese
sia superiore ai quarti tanto sospirati della Svizzera.
Perché fondamentalmente la medaglia d'oro è il significato massimo della vittoria nell'avvenimento più importante. Un quarto di finale è comunque una tappa di passaggio, quindi la ragout.
E per Federer cosa ti auguri?
Federer che vada avanti a divertirsi, a far divertire tutti quelli che lo ammirano, che lo seguono, e se riesce ad abbinare le due cose vuol dire che continuerà anche a vincere.
Grazie mille a Omar Gargantini, collega della redazione sportiva, responsabile della redazione sportiva della nostra radio. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Tanti auguri, buon lavoro in quest'anno, in questo 2018 molto impegnativo. Noi domani continueremo la nostra serie di ospiti della RSI e avremo come gradita interlocutrice la collega Silvia Spiga. Buona giornata e buon ascolto.